Continuiamo la nostra lettura dagli Atti degli Apostoli. Siamo arrivati verso la fine del capitolo 9, al versetto 31. A questo punto Luca, che scrive gli Atti degli Apostoli, segue le vicende di Pietro. Ora avvenne che Pietro, percorrendo tutte queste regioni, discese anche presso i santi che abitavano in Lidda. Qui sentiamo due cose interessanti. Pietro, quindi, non rimane fermo a Gerusalemme, ma percorre tutte queste regioni. E quindi io immagino che come lui abbiano fatto anche gli altri apostoli, percorrere le regioni per far che, chiaro, ormai non facevano altro che predicare il regno di Dio, che annunciare la morte e la risurrezione di Gesù. E qui c'è una cosa bella, discese anche presso i santi che abitavano in Lidda. Chi sono questi santi che abitano in Lidda? Lidda era un villaggio, un paese, o città addirittura, nelle vicinanze di quella che oggi è Tel Aviv, giù sulla pianura, verso il Mar Mediterraneo. Adesso c'è lì in questa zona l'aeroporto che si chiama di Lod, è rimasto un po' il nome Lidda, Lod, lì così. Presso i santi, non sapevano come chiamarsi tra di loro quelli che credono in Gesù, come devono chiamarsi. Forse l'abbiamo visto già l'ultima volta, che gli ebrei chiamavano o pensavano che sarebbero stati santi quelli che avrebbero fatto parte della comunità messianica. Quando verrà il Messia, la sua comunità sarà di santi, perché lui li santifica, la sua presenza li santifica tutti. Ora, i credenti in Gesù sanno che lui è il Messia, quindi sono loro la comunità messianica, quindi sono i santi, i santificati. Quindi non avevano tanta paura a usare questa parola come ce l'abbiamo noi. Noi quando diciamo uno è santo, intendiamo uno si comporta così bene che non si impazientisce mai, non combina mai niente di... No, qui i santi sono quelli che fanno parte della comunità di Gesù. Quindi questo titolo lo possiamo godere anche noi tranquillamente. Siamo i santi che oggi sono seduti a Tavodo, nella sala dei salami, ma i santi. Trovò qui un uomo di nome Enea. Da 8 anni giaceva su un letto paralitico. Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce. Che coraggio! Si vede che la fede di Pietro era proprio grande. Sorgi e rifatti da solo il tuo letto. Subito si alzò. Lo videro tutti quelli che abitavano Lidda e la pianura di Saron e si convertirono al Signore. Avviene qui quello che aveva detto o che dirà San Marco alla fine del suo Vangelo, che il Signore confermava la predicazione degli Apostoli. Adesso le parole giuste ve le leggo adesso, alla fine del capitolo 16 di Marco, dice così l'Evangelista: essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. le ultime parole del Vangelo. Il Signore confermava la parola degli Apostoli con i prodigi. Ecco qui un esempio successo a Lidda. A Giaffa c'era una discepola di nome Tabitha, che significa gazzella. Faceva molte opere buone e elemosine. In quei giorni si ammalò e morì. Lavarono il corpo, il cadavere, lo esposero al piano superiore. Essendo Lidda vicina a Giaffa, i discepoli, saputo che Pietro si trovava colà, mandarono da lui due uomini pregandolo: non tardare a venire fino a noi. Questi credenti, questi discepoli, quindi sono già presenti varie comunità nel territorio. Si vede che proprio quelli che erano scappati dalla persecuzione avevano diffuso l'annuncio del Vangelo e erano nate delle comunità. E questi chiamano l'Apostolo, visto che è vicino, in un momento di dolore per questa comunità. La nostra gazzella è morta, lei che ci faceva tante opere buone e con la sua, insomma, quello che succede nei paesi o nei paesini, quando muore qualche persona di quelle che fanno un po' da fulcro, che sono molto generose, che sono presenti ovunque c'è una necessità, è una sofferenza per tutti. Ecco quindi i santi di Giaffa mandano a chiamare Pietro a Lidda. Hanno fede. Pietro si alzò e partì con loro. È obbediente. Quando giunse, lo condussero dritto al piano superiore. Si presentarono a lui tutte le vedove che piangevano e gli mostravano le tuniche e le vesti che Gazzella faceva quando era ancora con loro. Era molto generosa, sì. Pietro allora fece uscire tutti e, postosi in ginocchio, pregò. Rivolto al cadavere disse: Tabitha, alzati. Ella aprì gli occhi e, veduto Pietro, si pose a sedere. Dandole la mano, la fece alzare. Poi chiamò i santi e le vedove e la presentò loro viva. Questo fatto fu risaputo in tutta Giaffa e molti credettero nel Signore. Egli rimase in Giaffa parecchi giorni in casa di un certo Simone, conciatore di pelli. Ecco, quindi questi miracoli a cosa servono? Servono alla fede, servono ad aumentare i credenti, coloro che credono in Gesù Cristo. Il Signore confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Ne abbiamo visti due. Adesso vediamo il terzo. Il terzo non è proprio un miracolo, non è né una guarigione di ammalati, né una risurrezione di morti, come queste che abbiamo visto, molto, molto grosso questo segno successo a Giaffa. Pietro è ancora a Giaffa, ma lontano, circa, non so, 70-80 chilometri sul litorale, sul mare, un po' più a nord, c'è la città di Cesarea, una città fondata da poco, perché porta il nome di Cesare, quindi, ed era stato costruito il porto, non so se addirittura era stato Erode a far fare il porto in questa città con grandi lavori, ci sono ancora i resti di qualcosa, i turisti che vanno arrivano anche fin lì. A Cesarea c'era un uomo di nome Cornelio, centurione, quindi un soldato questo, della corte detta Italica. Interessante, quindi, per questo dicono che forse anche i quattro soldati che erano sul Calvario forse venivano o dall'Italia o dal Trentino, chissà se magari da questa parte. Comunque, vabbè, però se la corte è detta italica è possibile che proprio ci sia stata di là una presenza di soldati provenienti da queste nostre zone. Centurione, lui quindi un capo, uno degli ufficiali, però era pio e timorato di Dio. Questa espressione, timorato di Dio, è un'espressione tecnica, per dire è uno che ha simpatia per l'ebraismo, per la religione ebraica, ma non ha il coraggio di farsi circoncidere, cioè di diventare ebreo a tutti gli effetti. Rimane un simpatizzante, uno che impara da loro, rimane sempre pagano, diciamo, no? Dei gentili, però è uno che ha simpatia e adora e prega il Dio di Israele, timorato di Dio, come tutti quelli della sua casa, cioè della sua famiglia e servi, e la sua casa comprende parecchia gente. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio continuamente, un uomo davvero pio. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, cioè verso le tre del pomeriggio, tra le tre e le quattro, un angelo del Signore entrare nella sua stanza e dirgli: Cornelio. Egli lo guardò, preso da timore: Che c'è, Signore? Rispose: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite al cospetto di Dio e sono ricordate. Che bello, quindi anche le preghiere e le elemosine di un pagano sono preziose agli occhi di Dio. Ora, strano, l'angelo che ha detto queste cose potrebbe dirne delle altre, invece no. Manda alcuni uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, soprannominato Pietro. Costui è ospite presso un certo Simone Conciatore, che ha una casa presso il mare. E l'angelo non dice nient'altro. Quando l'angelo se ne fu andato, chiamati due dei suoi servi di casa e un soldato pio, tra i più fedeli, raccontò loro ogni cosa, li mandò a Giaffa, giù verso sud. Piegheranno due giorni ad arrivare. Sono 70-80 chilometri, forse qualcosa di più. Quindi quest'angelo dice solo la prima cosa che devono fare: manda a chiamare quel tale, l'apostolo. Non è l'angelo che annuncia il Vangelo. Il Vangelo lo devono annunciare gli apostoli. L'angelo fa solo il primo passo, la prima cosa, basta. Poi tocca agli uomini annunciare agli uomini. E questo abbiamo visto anche altre volte, che operano così le apparizioni e le visioni, a differenza di quelle che oggi proliferano in giro per il mondo, dove dicono tutto, libri grossi così, non è il modo di fare di Dio. Il giorno dopo, mentre essi erano in cammino e stavano avvicinandosi alla città, Pietro si recò sul terrazzo verso l'ora sesta a pregare, a mezzogiorno. Va di sopra, forse per non essere disturbato dai rumori di casa. Sentì fame e desiderava prendere cibo. Mentre gliene preparavano, andò in estasi. Cosa vede? Il cielo aperto e un oggetto strano che ne discendeva come una grande tovaglia che per i quattro capi veniva calata verso terra. In essa si trovavano ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e volatili del cielo, animali quindi di tutte le sorti. E risuonò una voce: Orsù, Pietro, uccidi e mangia. Aiuto, ma Pietro disse, giammai, oh Signore, poiché non ho mai mangiato nulla di profano o di immondo. Pietro era un bravo ebreo e osservava le regole degli ebrei, quindi sapeva distinguere tra gli animali mondi e gli animali immondi. Ci sono degli animali che non si possono mangiare. In questa tovaglia c'erano dentro anche animali immondi. E Pietro, scandalizzato, non sia mai, Signore. Ma la voce si fece sentire una seconda volta. Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo immondo. Cosa vorrà dire? Soprattutto perché questa visione si ripete tre volte. Tre volte. La visione con le parole tre volte. Allora Pietro deve pensarci su. Cosa vorrà dire? Che il Signore mi dice di non ritenere immondo quello che la legge dichiara immondo. Che Dio ha purificato. Certamente Pietro ancora non capisce. Mentre Pietro se ne stava perplesso sul significato della visione avuta, ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatisi sulla casa di Simone, si presentarono al portone, chiamarono e domandarono se fosse alloggiato Simone, soprannominato Pietro. Mentre Pietro rifletteva sulla visione, lo Spirito gli disse: ecco, tre uomini ti cercano, alzati, scendi, va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati. Che grazie che succedevano, ma siamo ai primi tempi, quindi ringraziamo il Signore, altrimenti la Chiesa sarebbe rimasta piccola, piccola. Pietro riscende, incontra quegli uomini, ecco, sono io colui che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Il centurione Cornelio, che gode ottima fama presso tutto il popolo dei giudei, ha ricevuto per mezzo di un angelo santo l'ordine di farti venire nella sua casa ed ascoltare ciò che tu gli dirai. Allora Pietro li fece entrare e diede loro ospitalità. Pensate, sono pagani, almeno uno di loro è un soldato. Pietro lì fa entrare, quindi ha già imparato qualcosa da quella visione. La visione che ha avuto capisce che riguarda quello che sta succedendo, non ritenere immondo ciò che io ho purificato. E se questi cercano la parola di Pietro, li fa entrare, perché per gli ebrei far entrare in casa un pagano non sarebbe stato possibile. Il giorno dopo si levò e partì con essi, che il viaggio era lungo, durava due giorni. Alcuni dei fratelli di Giaffa lo accompagnarono, dopo sapremo che erano in sei. Il giorno dopo entrò in Cesarea, la città, quindi sono passati quattro giorni. Cornelio li stava aspettando e aveva radunato parenti e amici. Quando Pietro stava per entrare, Cornelio le andò incontro, cadde ai suoi piedi, si prostrò davanti a lui. Però Pietro non permette, lo rialzò. Alzati, anch'io sono un uomo come te. Mettersi in ginocchio davanti a uno è ritenerlo più grande di sé, se non addirittura ritenerlo una divinità. Soltanto Gesù non rialzava chi si inginocchiava davanti a lui. Perché? Perché Gesù è Dio. Ma Pietro lo rialza subito. E vedremo che anche nel libro, no, lo vedremo, insomma avete visto, avete letto forse, nel libro dell'Apocalisse, Giovanni, quando vede un angelo, si inginocchia davanti a lui, l'angelo lo alza subito, io sono un angelo, non sono Dio. Parlando familiarmente, entrò in casa con lui. Pietro entra in casa di un pagano, Questa è una novità assoluta. È una grazia, un cambiamento enorme che è successo. Si vede che Pietro ha capito l'insegnamento della tovaglia. E disse loro: voi sapete, ecco che si giustifica subito, insomma, di fronte a se stesso e a quelli che l'accompagnavano forse. Sapete che non è lecito per un giudeo legarsi a uno straniero e aver contatto con lui. Ma a me Dio ha insegnato a non chiamare nessun uomo profano o immondo. L'ha capita la lezione, Pietro. Bello, un bel esempio di... Perciò, quando sono stato chiamato, son venuto senza replicare. Ora vi domando, perché mi avete fatto chiamare? Cornelio allora risponde: tre giorni fa, verso quest'ora, me ne stavo facendo la preghiera dell'ora nona nella mia casa, quando ecco comparirmi davanti un uomo in fulgida veste, che mi dice: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque dei messi a Giaffa, fa chiamare Simone Pietro, ospite in casa di Simone Conciatore. Subito ho mandato a chiamarti. Tu hai fatto bene a venire. Sentite adesso cosa dice Cornelio. Ora noi siamo tutti qui di fronte a Dio, non di fronte a te, di fronte a Dio, per ascoltare tutte le cose che il Signore ti ha ordinato di dirci. È bella la fede di Cornelio, precisa. Non siamo, in ascolto dell'uomo, ma siamo in ascolto di Dio. È l'uomo che ci dà la parola di Dio, sei tu che ce la dai, ma noi ci mettiamo di fronte a Dio. Siamo qui tutti di fronte a Dio. Questo è quello che dovremmo imparare ogni volta che ascoltiamo una predica, una spiegazione, un annuncio della parola del Signore. Allora Pietro prese la parola e disse: in verità mi rendo conto che Dio non fa differenza di persone, ma in ogni nazione colui che lo teme e pratica la giustizia è accetto a lui. Pietro sta rendendosi conto che in ogni nazione, quindi tra i pagani c'è gente gradita a Dio, che ha mandato la parola ai figli di Israele, evangelizzando la pace per mezzo di Gesù Cristo, poiché Egli è il Signore di tutti. Gesù Cristo, il Signore di tutti. Evangelizzando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Anche questo è bello, portare il buono annuncio della pace. Cosa intendeva Pietro con questa parola, la pace? La pace intendevano, in fondo, la comunione con Dio, il godere delle stesse ricchezze che ha Dio, della vita di Dio, diventare un tutt'uno con Lui, evangelizzando la pace. Voi sapete quanto è avvenuto, ed ecco che qui comincia a parlare di Gesù, perché è Lui il Signore, è Lui che porta la vera pace. Quanto è avvenuto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Il battesimo di Giovanni rimane sempre un punto importante, fermo, perché conosciuto da tutti. E dopo questo battesimo, questa preparazione, Gesù ha percorso la Galilea e la Giudea. Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, che passò facendo del bene e sanando tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Ecco come Pietro riassume l'opera di Gesù. Fa del bene e sana gli uomini che sono sotto il potere del diavolo. Quindi non solo gli indemoniati, ma anche gli ammalati li vede sotto il potere del diavolo, perché ogni male non viene da Dio, ma viene dal maligno. Noi siamo testimoni di tutto ciò che egli ha fatto nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Ecco, Pietro ha coscienza del suo ruolo, del suo compito. Siamo testimoni di tutto ciò che egli ha fatto. Questi è colui che hanno ucciso, appendendolo a un legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno. Ha voluto che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni da Dio prescelti, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. Ecco che parla delle esperienze ultime più forti, ciò che è avvenuto dopo la risurrezione. Lo hanno visto, non può dimenticarlo Pietro. Egli ci ha ordinato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti. Cosa vuol dire che Gesù è giudice dei vivi e dei morti? Vuol dire che sulla sua parola si deve misurare tutto. È la parola di Gesù, quello che lui ha detto, la legge, il termine di confronto. È la parola di Gesù che dice se una cosa è buona o no, se un'azione è buona o no. Chi lo deve dire? La mia ragione? No, la parola di Gesù. È lui giudice dei vivi e dei morti, quindi di tutta la storia, quindi non solo del popolo di Israele, ma anche dei morti, cioè dei pagani, anche di tutto il mondo, anche dei peccatori. A lui tutti i profeti rendono questa testimonianza, che tutti coloro che credono in lui ricevano nel suo nome la remissione dei peccati. Quindi non è soltanto un giudice che giudica, che dice questo sì, questo no, ma anche rimette i peccati. Quindi è di più che giudice, è anche uno che giustifica, che rende giusti, perché toglie la distanza da Dio, il peccato. La predica di Pietro qui è breve, probabilmente solo un riassunto questo, perché Luca non può nel suo libricino mettere tutto. Ma aggiunge così, Pietro non aveva ancora finito di dire queste parole che lo Spirito Santo discese su tutti quelli che ascoltavano la parola. È successa una cosa imprevista. Sono pagani quelli che sono lì, eppure ricevono lo Spirito Santo. Come fa Pietro ad accorgersene che hanno ricevuto lo Spirito Santo? Infatti, ecco, li udivano parlare in lingue e magnificare Dio. Parlavano in lingue, come gli apostoli a Pentecoste. Parlavano parole strane che non capivano, ma qualcuno le capiva. È successo questo prodigio. E soprattutto magnificare Dio, parlar bene di Dio. Un segno che è arrivato lo Spirito Santo. Non è di tutti parlar bene di Dio. Oh, tutti pensano bene di Dio, ma parlar bene di Dio bisogna, insomma, vincere qualche cosa dentro. Se pensiamo soprattutto nei nostri paesi, per esempio, quanta gente non si arrischia di dire qualcosa della propria fede, se la tiene nascosta dentro, se ce l'ha, quella che ha. Quando uno comincia a parlar bene di Dio, è segno che è successo qualcosa. È successo un grande cambiamento, che non è roba da uomini, che uno non è capace di far da sé. È segno che è arrivato lo Spirito Santo. Pietro si è accorto che lo hanno ricevuto questi. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro, quelli alcuni di Giaffa, ebrei circoncisi, quindi osservanti, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche sui pagani si fosse avuta l'effusione del dono dello Spirito Santo. Inconcepibile, sono pagani, sono incirconcisi, eppure allora è segno che Dio vuole radunare nella sua Chiesa non solo ebrei, ma anche gli altri. Allora è segno che la circoncisione, le regole ebraiche non servono più. Basta la fede in Gesù Cristo. Allora Pietro disse: chi può impedire di battezzare con l'acqua costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? Al pari di noi. Chi può impedirlo di battezzarlo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Lì ancora in giornata. Non hanno avuto tutte quelle paure che abbiamo noi a battezzare? Beh, sono giustificate anche le nostre paure, perché la domanda del battesimo non viene in questo modo, per opera dello Spirito Santo, ma forse per motivazioni poco profonde. E allora facciamo bene a frenare la fretta. Ordinò che fossero battezzati, non solo, ma lo pregarono di fermarsi ancora alcuni giorni, cioè volevano essere istruiti bene, cercavano la catechesi, diremmo noi oggi. Ecco, questo è il terzo dei fatti grandi che sono successi nel ministero di Pietro. Il miracolo, la guarigione di Enea a Lidda, la risurrezione di Tabità a Giaffa e la conversione dei pagani a Cesarea. Cornelio e tutta la sua famiglia con amici e parenti. Quindi una bella comunità che comincia a credere in Gesù Cristo e a istruirsi sul Vangelo. Ecco, penso che possiamo fermarci qui per questa volta. Abbiamo varie... Dopo il capitolo 11 va avanti con l'intervento di Pietro, che ritorna a Gerusalemme e lì deve dar ragione di quello che ha fatto ai cristiani, che erano tutti giudei, e quindi deve raccontare le sue visioni e giustificare questo battesimo, che li ha battezzati senza prima circonciderli. Sarà un grosso cambiamento che deve avvenire nella coscienza dei primi cristiani, e impiegheranno parecchio tempo proprio ad accoglierlo e a digerirlo. Comunque qui è cominciato proprio per opera di Pietro. Il Signore fa le sue cose bene, comincia dal primo, da chi ha l'autorità più grande, così che poi pian piano capiranno e accetteranno anche gli altri. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Un capitolo che ci racconterà la vocazione di Saul, o Saulo, che poi diventerà Paolo. Questo capitolo o meglio il contenuto di questo capitolo, sarà ripetuto altre due volte in questo libro degli Atti degli Apostoli. Adesso è raccontato da San Luca l'episodio della conversione di Saulo. Ma poi nel capitolo 22 è ancora messo in bocca a San Paolo stesso lo stesso racconto, nell'occasione in cui lui viene arrestato dal procuratore di Roma a Gerusalemme, ma prima di entrare nel palazzo si ferma sulla gradinata e chiede di poter parlare, chiede in greco, così si meraviglia il governatore, si meraviglia che sappia il greco e gli concede di parlare. Quindi Paolo racconta ancora la propria conversione alla folla iradunata che lo stava linciando, e così in questo modo si fa conoscere un po' più precisamente. E poi San Paolo lo racconta di nuovo, questo episodio della sua conversione, al capitolo 26, questa volta a Cesarea, è prigioniero di Festo. Festo ha come ospite il re Agrippa, il quale manifesta il desiderio di ascoltare questo prigioniero. E allora, anche in questa occasione, San Paolo racconta, o incomincia il racconto, con la narrazione della propria conversione. Quindi tre volte addirittura nello stesso libro. Questo ci dice come è un episodio importante. È stato importante per lui, ma è importante per tutta la Chiesa, per la storia della Chiesa, è importante per noi. Così ogni incontro con Gesù, anche per noi, è un incontro importante, soprattutto il primo, noi non ce lo dimentichiamo. E così nemmeno San Paolo se l'è dimenticato, perché ha segnato la sua vita. Questa volta forse è bene che lo leggiamo per intero questo brano, magari interrompendoci in qualche punto. Non leggiamo tutto il capitolo, ma solo fino al versetto 31. Saulo, frattanto, lo conosciamo già perché teneva le vesti di quelli che lapidavano Stefano. Sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne seguaci della dottrina di Cristo che avesse trovati. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso, ci fermiamo qui intanto, no? Così vi lascio un po' di suspense.